Radio TNA presenta edizione speciale. Pagine radiofoniche a cura di Giuseppe Gentili.
Dona la santità, fa dell'umanità il tuo canto.
Giovani, abbiate il coraggio di sognare. È l'1 settembre dell'anno 2007, Agorà dei Giovani, nel raduno di Loreto, Papa Benedetto XVI mette le ali ai sogni di 400.000 ragazzi, alla loro sete di giustizia, al desiderio di costruire un mondo più giusto. Con Dio c'è speranza, nonostante i grandi concentramenti di potere, la società di oggi ha bisogno di solidarietà, del senso della legalità, della creatività di tutti. Cresce la speranza, dobbiamo prendere proprio nelle periferie l'iniziativa che porti la Chiesa ad essere presente per formare centri di fede, di speranza, di solidarietà, di giustizia, di cooperazione. In occasione di questo grande evento, il Santo Padre ha composto personalmente una preghiera alla Vergine perché aiuti i giovani e tutti noi a seguire Gesù nella via della fede. Ascoltiamo la preghiera dalla voce del Papa.
Maria, Madre del Sì, tu hai ascoltato Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore. Stella del mattino, parlaci di Lui e raccontaci il tuo cammino per seguirlo nella via della fede. Maria, che a Nazareth hai abitato con Gesù, imprimi nella nostra vita i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà. Maria, parlaci di Gesù, perché la freschezza della nostra fede brilli nei nostri occhi e scaldi il cuore di chi ci incontra, come tu hai fatto visitando Elisabetta, che nella sua vecchiaia ha gioito con te per il dono della vita. Vergine del Magnificat, aiutaci a portare la gioia nel mondo e come a Cana spingi ogni giovane impegnato nel servizio ai fratelli a fare solo quello che Gesù dirà. Maria, poni il tuo sguardo sull'agorà dei giovani perché sia il terreno fecondo della Chiesa italiana. Prega perché Gesù, morto e risorto, rinasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Lui. Maria, Madonna di Loreto, porta del cielo, aiutaci a levare in alto lo sguardo. Vogliamo vedere Gesù, parlare con Lui, annunciare a tutti il suo amore.
Radio TNA Terni, questa puntata del programma edizione speciale continua con il racconto di una Loreto in festa, quella presente all'Agorà dei Giovani.
L'Agorà di Loreto non è un evento singolo, ma si inserisce in un percorso triennale di preghiera e meditazione che si concluderà nel 2009 e che pone i giovani al centro della Chiesa italiana per renderli sempre più protagonisti della propria missione. Ma qual è l'obiettivo dell'Agorà? Lo abbiamo chiesto a Monsignor Giuseppe Betori, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana.
Quello di dare uno spazio alla pastorale giovanile al termine del decennio, comunicare la fede in un mondo che cambia, che impegna tutta la Chiesa italiana, e creare uno spazio per i giovani, per ascoltare i giovani, per svolgere un'attività di evangelizzazione all'interno dei giovani, inserendoci dentro quella che è la proposta del Santo Padre incentrata sulla giornata mondiale della gioventù, in particolare quella di Sydney. Svolgeremo un anno, questo 2007, dedicato all'ascolto del mondo giovanile. L'incontro del Santo Padre con i giovani a Loreto farà da anello di congiunzione tra questo anno dell'ascolto e l'anno della proposta della testimonianza, che è appunto il tema della giornata mondiale della gioventù di Sydney.
Dona la santità, fa dell'umanità il tuo canto di lode, Vergine del silenzio.
Lei si è soffermato sul concetto dei giovani come periferia del mondo. In che senso?
Nel senso che tutto quello che è il mondo culturale, economico, vede i giovani come una realtà da sfruttare piuttosto che da valorizzare. Allora noi vorremmo invece incontrare questa periferia del mondo che i giovani sono, e anche nelle loro periferie, quindi anche nelle loro situazioni di criticità, e quindi provare a fare dei giovani invece un punto centrale dell'attenzione della Chiesa e un punto centrale della proposta del Vangelo.
Fiamma di carità, vincolo di unità, Spirito Santo, amore.
È stato possibile iscriversi all'Agorà anche attraverso un sito internet www.loreto07.it. Perché questa scelta multimediale?
Perché noi ci accorgiamo che molti giovani non si avvicinano a noi anche a questi eventi attraverso le strutture ad essi dedicate nelle diocesi o attraverso le aggregazioni, le associazioni, i movimenti, ma anche giovani singoli vengono interessati da queste nostre proposte. Allora un sito internet a questo dedicato è la possibilità di un'iscrizione anche per singoli e non solo per gruppi.
La Chiesa canta la sua lode, sei tu la porta che ci apre il cielo, luce di verità.
In contemporanea con l'Agorà è stata lanciata anche una campagna di raccolta fondi per un progetto di solidarietà in Etiopia. Si tratta di costruire una chiesa nella città di Walkite e un centro pastorale per i giovani a Mdeber.
Noi vogliamo dare una continuità e anche un segnale educativo ai giovani che vengono a Loreto, perché non si dimenticano dei giovani meno fortunati che sono nel mondo. Abbiamo scelto l'Africa in un modo che coniughi insieme sia l'attenzione ai problemi sociali dei giovani, quindi un centro giovanile, ma anche ai problemi dell'annuncio del Vangelo ai giovani, quindi una chiesa, perché non venga mai disgiunto quello che è l'annuncio del Vangelo da quello che è invece la promozione umana.
Chiesa fuori dai suoi spazi per instaurare nuove relazioni con i giovani, questo l'obiettivo centrato dell'incontro nazionale di Loreto. Ma per il buon esito di un'iniziativa che ha riunito centinaia di migliaia di ragazzi, un approccio spirituale adeguato è una condizione necessaria ma non sufficiente. L'incontro e la veglia sulla spianata di Montorso hanno infatti richiesto anche notevoli sforzi organizzativi. Un dietro le quinte dell'evento che ci viene illustrato da Don Domenico Pompili, direttore dell'ufficio stampa dell'Agorà, intervistato per noi da Marco Guerra.
Non ci sono stati problemi di rilevante portata. Forse l'unico elemento problematico che è legato proprio alla condizione giovanile è stato un po' il fatto che le iscrizioni sono andate via via crescendo proprio negli ultimissimi giorni, questa mentalità un po' da last minute ormai dentro a tutte le scelte. Trattandosi poi di un evento che si svolgeva in Italia, moltissimi hanno deciso di venire all'ultimo momento, e questo certamente per l'organizzazione ha costituito un motivo di fibrillazione, ma in questo senso direi piuttosto positiva.
Sono pervenute molte richieste anche per diventare volontario?
Sì, direi che ci sono stati moltissimi che hanno deciso di spendere alcune settimane, perfino delle loro vacanze, per predisporre l'accoglienza e per vivere poi l'evento in questa forma di servizio assolutamente gratuito. Più di 1000 sono stati i volontari che hanno dato la propria adesione e che vivevano in un villaggio, detto appunto villaggio volontari. Complessivamente, tenuto conto anche della Protezione Civile e di innumerevoli altre organizzazioni che hanno dato il proprio contributo, sono stati circa 3000 i volontari che nel corso dei 2 giorni si sono avvicendati per rendere il tutto agevole e fluido.
C'è un evento in particolare che avete organizzato per la visita del Papa?
Tutta la settimana che ha preceduto l'incontro del Papa con i giovani è stata un'attesa giocata sul desiderio di creare dei momenti di contatto tra le diverse realtà che si avvicinavano gradualmente. Perciò l'idea dei cosiddetti gemellaggi, che sono stati ospitati da circa 32 diocesi, hanno sortito l'effetto di creare un rapporto più stretto tra i giovani provenienti da tutto il paese e queste diocesi ospitanti.
Com'è nata l'idea delle fontane di luce?
L'idea delle fontane di luce è nata come desiderio di trovare un modo per vivere il momento della notte vera e propria, anche come tempo propizio per un momento di veglia e di riflessione. Di qui l'idea di creare delle fontane, cioè dei luoghi anche veri e propri, nei quali i giovani potessero incontrarsi con diverse realtà. E queste fontane sono state individuate in 8 situazioni: la fontana di Maria, quella dell'Eucarestia, quella della riconciliazione, quella dell'ascolto, dove i giovani hanno avuto la possibilità di incontrare persone che li ascoltassero, la fontana dell'amore vero, dove a tema c'era l'esperienza di coppia, quindi la fontana della vocazione, poi la fontana del creato, dove a tema c'era il rispetto dell'ambiente, e da ultimo la fontana del dialogo, che aveva a tema l'amore che si richiede ai cristiani per ritrovare la loro tensione unitaria. Dunque, 8 diverse situazioni, 8 fontane di luce che mostrano come nell'incontro con Dio possono essere illuminate tutta una serie di realtà.
Una sorgente limpida.
Don Domenico, può dirci come i giovani di Loreto proseguiranno il percorso dell'Agorà dopo il 2007?
Mi pare che l'idea sia proprio quella di non chiudere questa convocazione di Benedetto XVI nel semplice appuntamento pur grandioso di Loreto, ma di continuarlo attraverso una serie di elementi che ne garantiscano la continuità e anche la prossimità. Perciò il prossimo anno, che sarà il secondo di questo triennio che la Chiesa italiana si è data per manifestare la sua sensibilità educativa presso le giovani generazioni, avrà come tema sarete testimoni, quindi il discorso dell'evangelizzazione a livello interpersonale tra i giovani, e il momento culminante di questo secondo anno sarà appunto la giornata mondiale di Sydney in Australia. Poi ci sarà ancora un altro anno che avrà come tema fino ai confini della terra, e lì l'evangelizzazione che passa ormai attraverso i giovani ai giovani verrà coniugata sui terreni della vita sociale e culturale. Dunque non un percorso che si chiude, ma un percorso che da Loreto si apre verso gli anni che seguono.
Loreto è quindi una tappa e non l'arrivo del percorso tracciato dall'Agorà, un momento per ricaricare l'anima lungo un cammino che parte da molto lontano. Così ci viene confermato anche da Dolores Gangi, una delle volontarie dell'organizzazione dell'evento.
È un cammino che è iniziato un po' di anni fa, quindi è come se ancora sento il bisogno di partecipare finché posso. L'Agorà non è una novità, ma è un susseguirsi a quello che ho vissuto.
Cosa ti hanno lasciato le altre esperienze?
La mia prima esperienza l'ho avuta nel 95, dopodiché ho fatto tutte le altre GMG e mi hanno lasciato tanto, perché ti danno la carica giusta per affrontare il nuovo anno.
Questi grandi incontri possono arricchire anche quella fede vissuta nella quotidianità.
Sì, perché nel grande incontro incontri il diverso dalla parrocchia, no? il ragazzo che tu non conosci, e sicuramente questo già ti stupisce alla base, perché capisci che non sei da solo, perché capisci che non sei nella comunità dove sei cresciuto, ma che ci sono tanti e tanti giovani che come te credono nell'amore di Dio. E questo io l'ho vissuto personalmente sulla mia pelle, sui grandi incontri in cui ho partecipato, ad esempio quello della GMG del 2000, che la notte della veglia per me è stata una notte santa, sentivo veramente la presenza di Dio vicino.
C'è qualche episodio avvenuto durante questi raduni a cui sei particolarmente legata?
Ce n'è uno in particolare che mi è accaduto a me personalmente al 2000. Arrivai a Roma il 17 agosto, lì partecipai come pellegrina da sola, ma non sono stata mai da sola, perché comunque ho trovato sempre persone che mi hanno accolto, sia durante il pellegrinaggio, sulla spianata durante la veglia mi sono aggregata a un gruppo che mi ha accolto tranquillamente. Là veramente ho riscoperto che non sei da solo, che gli altri ti accorgono in maniera vera e sincera, e secondo me sono venuta a contatto con l'universale della Chiesa.
Abbiamo detto in precedenza, l'evento dell'Agorà è anche un passo verso la GMG di Sydney 2008. Giunta alla 23esima edizione, la Giornata Mondiale della Gioventù ha come tema «Avrete forza dallo Spirito Santo, che scenderà su di voi e mi sarete testimoni». Ai ragazzi che si preparano a raggiungere il prossimo anno Sydney in Australia, il Papa chiede di farsi missionari tra i loro coetanei e di non risparmiare tempo ed energie per servire il Vangelo. Sui contenuti del messaggio del Papa ai giovani, Tiziana Campisi ha chiesto un commento a Monsignor Paolo Giulietti, responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della CEI.
Warum verließen Könige ihre Paläste? Warum verfolgten Könige einen wandernden Stern?
Diciamo innanzitutto che il tema di quest'anno fa parte di un itinerario, cioè il Papa nel suo messaggio di 2 anni fa aveva prefigurato questa sorta di cammino di avvicinamento a Sydney, appunto sottolineando il tema della missione come tema unitario, unificatore di questi 3 anni di cammino. Allora direi che innanzitutto la preparazione a Sydney è già cominciata, cioè siamo già in un percorso in cui i giovani, affrontando prima il tema della parola di Dio, quest'anno il tema come io vi ho amati, sono già predisposti in un certo senso a vivere l'ultima tappa, che è quella di quest'anno, che ci separa dalla GMG di Sydney. E la preparazione, sottolinea il Papa nel suo messaggio, proprio quando alla fine è sorta così a camminare in maniera più immediata verso Sydney, una preparazione spirituale, una preparazione che lavori sulla singola persona, su di sé, insomma, che faccia avvicinare all'incontro di Sydney con una disposizione spirituale giusta, quindi che si ponga di fronte alla GMG come un momento essenzialmente di crescita, ecco.
Del Papa e soprattutto a riscoprire lo Spirito Santo.
Il Papa sottolinea che c'è un radicamento dell'esistenza cristiana nell'esperienza dello Spirito, cioè che il cristiano è essenzialmente uno che vive dello Spirito e della forza dello Spirito. Quindi direi che approcciarsi a questo tema dovrebbe essere fatto con la consapevolezza che è un tema centrale per la vita cristiana, cioè che se non si comprende che il cristiano vive nello Spirito per la forza dello Spirito, è difficile capire tante cose anche della vita cristiana e anche la missione. Quindi, come fa il Papa, molto spesso riporta alle radici dell'esperienza cristiana e dell'agire cristiano.
In che modo far riscoprire i sacramenti ai giovani, in particolare a quelli che sono più lontani?
Dunque, il Papa suggerisce una specie di percorso in 4 passaggi. Il primo è capire chi è lo Spirito Santo, capire chi è questa persona della Trinità, e poi comprendere in che modo l'azione dello Spirito è essenziale per la vita del cristiano e della Chiesa. Ecco, penso che questo percorso di riscoperta, potremmo dire conoscitiva, ma anche esperienziale, è essenziale. Allora, in questo credo siano importanti anche non solamente i percorsi catechetici, ma anche l'esperienza, la conoscenza di figure, situazioni in cui davvero si tocca con mano che lo Spirito Santo è in azione. E poi dice lo Spirito Santo è il motore interiore di ogni cristiano e anche la spinta, il protagonista, il soggetto della missione. Quindi il Papa delinea quasi un percorso di formazione in 4 passaggi che direi potrebbe essere adottato da tutti quelli che vogliono davvero vivere quest'anno come preparazione verso Sydney.
All'orizzonte una grande luce viaggia nella storia e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria.
In questa missione l'invito del Papa ai giovani è quello di illuminare il mondo e di vincere l'odio con l'amore. In particolare, come preparare i giovani a questo?
C'è un passaggio molto interessante. Quando il Papa parla della fatica degli adulti di educare, e la legge come uno stimolo per i giovani. Quindi direi che il modo migliore per preparare i giovani ad assumere questa prospettiva è quello di dire: guardate che essere giovani oggi è un dono per la Chiesa, i giovani sono una risorsa importante per l'evangelizzazione, per il rinnovamento ecclesiale, per la missione anche verso i propri coetanei, ma anche verso gli adulti. Quindi una coscientizzazione della grande stima che il Papa, che la Chiesa ha verso i giovani, e del fatto che il Papa, la Chiesa guardano i giovani come una risorsa importante per la vita della Chiesa di oggi. Penso che questa coscienza di sé possa davvero aiutare i giovani a lasciarsi coinvolgere, a mettere a disposizione la ricchezza della loro giovinezza di questa missione ecclesiale.
Every nation, every tribe, come together to worship you. In your presence we delight, we will follow to the ends of the earth.
Spianata di Montorso nella notte ha visto anche tanti artisti alternarsi sul palco per offrire con la musica e la danza la loro testimonianza ai giovani durante la veglia. Oltre ai cantanti Andrea Bocelli e Lucio Dalla è intervenuto anche Claudio Baglioni, che ai nostri microfoni spiega perché ha scelto di andare a Loreto.
Tutto per dare ancora più forza, insomma, a tutte le voci che parlano di comunione, di riunione e di piazza, della piazza reale, della piazza vitale, cioè dove gli esseri umani si possano incontrare, sfiorare, confrontare. Sicuramente abbiamo bisogno di, in questo passaggio epocale, insomma, in cui questo secolo nuovo ancora deve manifestarsi, si è manifestato come data ma non come reali effetti nella vita dell'umanità, e quindi qualsiasi occasione è appunto un momento prezioso proprio per dare modo che le emozioni si possano mescolare, e che questo concetto del prossimo, inteso proprio come persona, la persona che è vicina, che è accanto, ma anche il prossimo inteso in termini temporali, insomma quello che arriverà, il futuro, e deve essere costruito in termini positivi, in termini di speranza, in termini costruttivi.
Quale messaggio vuoi quindi trasmettere ai giovani con le tue canzoni?
Le canzoni sono quella parte della musica più elementare, più breve, però diciamo ha un potere fulminante in questo senso. Hanno la possibilità appunto di non dividere, anzi di mettere insieme, cioè già l'idea della musica come concerto, come orchestra degli uomini è un'ipotesi affascinante. Attraverso le canzoni si parla dell'avventura e a volte della disavventura del vivere, cioè di tutto ciò che è gioia, ma anche di tutto quello che spesso è dolore e comunque dei sentimenti. Quindi io penso che sia proprio una questione che si basa tra sentimenti e valori dentro le canzoni.
Loreto è stato anche un incontro di forte spiritualità, segnato anche dalla presenza del Papa. Ecco, che spazio ha la spiritualità nel tuo mondo?
È una ricerca continua, è una sorta di cammino, insomma. Io uso spesso l'idea della vita intesa come viaggio, come cammino, come percorso, come itinerario, e la spiritualità è il carburante, è la luce che illumina la strada, o quel bengala acceso ad illuminare quella parte che ancora non vediamo, e quindi è una esigenza, è un po' come l'aria, insomma, noi non ce ne accorgiamo, c'è sempre, senza di lei insomma non avremmo nessuna possibilità né di respirare e meno che mai di vivere.
Ma chi è Dio per Claudio Baglioni?
Questa è la domanda fatale, insomma, e generalmente la risposta assomiglia molto a una candelina che bisogna riparare con le mani da ogni vento. Dio è il perché, è il perché facciamo ogni giorno questo nostro tragitto, questo grande mistero, è anche difficile da portare avanti, però insomma io credo che sia proprio la nostra essenza del vivere, Dio.
Si dice sempre che i giovani di oggi siano privi di ideali, eppure erano tanti quelli presenti a Loreto. Secondo te cosa li ha spinti ad andare?
Ma secondo me li spinge proprio un modo di testimoniare rispetto a una società che in molte occasioni si mostra non tanto senza ideali, ma con ideali di poco conto, insomma, con valori un po' deprezzati. E quindi, siccome l'essere giovani è un impegno formidabile, è un diritto dovere anche quello di cercare di guardare al mondo, cercare comunque di apportare un tentativo di cambiamento. Ecco, c'è da considerare questo, che sicuramente invece ci sono tante ottime vite che si mettono al servizio anche delle altre, e che non è vero che è tutto, insomma, terribile, anzi questo senso di catastrofismo va assolutamente annullato, e proprio l'idea del futuro e del progetto devono farci pensare che quello che verrà domani sarà la parte migliore della nostra esistenza.
Tu hai composto la colonna sonora di Fratello Sole e Sorella Luna, il film di Zeffirelli sulla vita di San Francesco. A distanza di anni la figura del poverello di Assisi continua ad ispirarti, o hai altri punti di riferimento?
La figura è straordinaria, è veramente eccezionale, e credo che sia proprio, possa annoverarsi tra quelle persone che sono i padri di un'intera umanità e che spesso oggi vengono a mancare. Noi abbiamo un po' una assenza di figure grandi, insomma, che possano veramente dare segnali a tutti gli altri e trainarli verso qualcosa di migliore. Francesco lo è tutt'oggi, una figura di incredibile modernità e di incredibile attualità, proprio nel momento in cui tutto quello che accade è un po' frutto della grande distanza tra povertà e ricchezza. Non è più solamente una questione di ideologie, il fatto che molta parte dell'umanità vive una vita ai limiti della decenza e della dignità. E Francesco è, secondo me, ancora una figura che sta lì a raccontarci tutto questo.
Tu hai avuto modo di visitare il santuario di Loreto, quali emozioni hai provato?
Ogni volta che si arriva in un luogo che appartiene al sacro, un luogo di culto, specialmente dove appunto si ritrova il senso del santuario, il senso del pellegrinaggio, beh, lì secondo me si avvertono veramente delle vibrazioni diverse, che sono secondo me quelle date anche da tutte le persone che hanno portato il loro cuore, i loro passi, la loro fatica del vivere, la loro gioia dell'arrivare poi finalmente in uno stesso posto. E quindi io penso che si trasmettano un po' come delle onde, come delle onde sentimentali e magnetiche al tempo stesso, queste fortissime suggestioni.
Sei tu che porterai il tuo amore per 100.000 strade, perché non c'è mai fine al viaggio, anche se un sogno cade.
A Radio TNA Terni questa puntata del programma Edizione Speciale dedicata all'Agorà di Loreto termina qui. A voi tutti un grazie per il cortese ascolto.
Avete ascoltato Edizione Speciale, pagine radiofoniche a cura di Giuseppe Gentili.